Mille Voci.
Ho imparato anzitutto cosa vuol dire amicizia, collegialità. Io ho ricevuto tanta collegialità in questo lager e questa è l'esperienza più importante, perché che la collegialità che si riceve in queste circostanze vale molto di più come si vive qui. È un altro modo, perché si soffre assieme, si lavora assieme, si aiuta assieme. Questo è grande. E poi un'altra cosa molto importante di imparare è saper distinguere fra quello che è importante e quello che si può lasciare a parte. Io non mi arrabbio mai delle piccolezze. Io cerco sempre di distinguere. Importante questo? No. E poi in questi anni si cresce, si diventa più forte, si diventa più forte, più... Beh, ho già detto tutto. In diverse situazioni della mia vita ho cercato di aiutare e solamente con questo ricordo sono capace di accettare oggi l'aiuto degli altri. Questo è molto importante.
La serenità, potremmo dire, del ricordo nelle parole di Federica Spitzer, scampata al lager nazista di Theresienstadt in Cecoslovacchia, dove rimase prigioniera per 3 anni come ebrea, deportata dall'Austria. Riuscì a salvarsi arrivando in Svizzera alla fine della Seconda Guerra Mondiale, paese nel quale è rimasta fino alla morte nel maggio del 2002. L'abbiamo sentita in un estratto dell'intervista di Guido Ferrari per la trasmissione Falò, registrata a Lugano, pochi mesi prima della sua morte, città in cui Federica Spitzer ha eletto, città che ha eletto a sua seconda patria fino alla fine appunto della sua vita e che esattamente un anno fa le ha intitolato una via nel borgo di Breganzona. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono. Nella giornata della memoria, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l'olocausto degli ebrei nei campi di sterminio nazisti, e gli orrori, per ricordare anche gli orrori della Seconda Guerra Mondiale in generale, di tutte le guerre, le parole e gli scritti di questa sopravvissuta allo sterminio contro gli ebrei hanno un valore, potremmo dire, etico, soprattutto per le generazioni più giovani. Un'eredità morale che è stata raccolta dalla Fondazione Federica Spitzer, creata a Lugano nel dicembre del 2015. Qui accanto a me c'è Moreno Bernasconi, che è presidente della Fondazione Spitzer, un'eredità che, possiamo dire, vi ha spinto, tra altre cose, ad istituire un premio rivolto alle scuole pubbliche e private del Canton Ticino. Con quale intento, Moreno Bernasconi? Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Vi ringrazio di aver mandato in onda la voce di Federica Spitzer, perché tutti coloro che l'hanno ascoltata in questo minuto hanno capito qual è la forza e la novità della sua testimonianza. Io aggiungerei l'attualità della sua testimonianza. Cioè, Federica Spitzer non fa memoria del male del Novecento. Fa memoria del superamento del male del Novecento. È una testimonianza di speranza.
È anche molto realistica nella sua, come dire, nella sua elaborazione, no? Dire ne ho fatto qualcosa che mi è servito e quindi non porto rancore, lo dice anche spesso in altre interviste, no?
Esatto. In un'intervista gli è stato chiesto: ma lei odia i suoi aguzzini? Non c'è odio nel mio cuore. E questa forza morale è il cuore della testimonianza che lei dà nei suoi testi, nei suoi libri, e che dà ai giovani di oggi, che vivono in un'epoca di barbarie. Dopo 50 anni in cui c'eravamo in molti illusi che la barbarie era stata sconfitta con la liberazione di Auschwitz, ci ritroviamo ai piedi della scala. I millennial, che tipo di giudizio hanno sulla storia? un giudizio drammatico. È dunque solo una voce che possa andare al fondo del male e non lo riduca a un rito del moralmente corretto o a un dovere di memoria, che è un po' il rischio della giornata di oggi, diciamocelo.
Sì, anche per questo che poi cerchiamo di contestualizzare il significato di una giornata come questa anche dal punto di vista storico e non soltanto,
esatto,
potremmo dire anche artistico.
Esatto, noi parliamo dunque a questi giovani e la sua testimonianza era necessario che continuasse in modo duraturo ed è per questo che abbiamo fatto la fondazione, ma proprio perché in questa testimonianza è contenuta un messaggio chiaro, che è questo: un essere umano che vive un senso profondo nella vita, qualunque senso esso sia, è in grado di resistere a qualsiasi barbarie e di uscirne vittorioso.
Moreno Bernasconi, è proprio alla luce di quanto ha appena detto che avete istituito appunto questo riconoscimento per le scuole pubbliche del Canton Ticino, di cui tra l'altro la cerimonia di premiazione sarà questa sera all'AC, tra l'altro con un concerto alle 20:30, perché volevate, come dire, dare un seguito, potremmo dire, forse con una parola un po' esagerata, pedagogico, comunque lasciare che qualcosa germogliasse.
Durante gli ultimi anni di vita Federica Spitzer ha voluto incontrare le scuole del Canton Ticino, aveva 90 anni, eppure era decisa e l'ha fatto in modo sistematico. E noi abbiamo voluto dare continuità a questo. E siamo sorpresi positivamente che 1000 giovani delle scuole ticinesi durante quest'anno abbiano risposto all'appello della Fondazione Spitzer e si siano messi all'opera. Siamo positivamente sorpresi anche del fatto che noi interveniamo in un terreno che già oggi e già negli anni passati è stato in qualche modo arato dalle scuole che da tempo lavorano. Quello che desideriamo è che questo lavoro sulla memoria possa contattare il massimo possibile di scuole, di livelli scolastici, affinché la consapevolezza dei giovani possa crescere nei prossimi anni.
Chi è stato riconosciuto, chi ha ricevuto il riconoscimento dalla Fondazione Spitzer quest'anno è rappresentato qui oggi in studio con me, ve li faremo scoprire tra poco. Perché parliamo di tutto questo? Perché oggi è il giorno, è la giornata della memoria istituita dalle Nazioni Unite appunto per non dimenticare gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. È vero che nel mondo di oggi gli orrori ne abbiamo fin troppi, forse tutti questi orrori ci affollano la testa e ci affollano gli occhi, però magari anche riflettere per un attimo, fermarsi e riflettere nella giornata della memoria su che cosa è stato il passato anche per capire il presente può stimolare anche i nostri ascoltatori di intervenire e magari a dirci il loro pensiero su che cosa, che significato attribuiscono al giorno e alla giornata della memoria. E quindi tra poco saremo anche aperti ai vostri interventi, se volete.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Per intervenire, per partecipare, per stimolarci con i vostri pensieri sulla giornata della memoria che ricordiamo oggi a mille voci, ma anche per capire il senso di una educazione a non dimenticare il presente. Abbiamo sentito un accenno di musica di cui poi vi spiegheremo che cosa rappresenta e poi subito anche il brano di John Lennon, Imagine, che è sicuramente una bandiera anche del pacifismo, ma anche del modo forse di ricordare anche musicalmente che cosa sono state poi anche le reazioni alle guerre, agli orrori che hanno attraversato purtroppo molte volte il Novecento. E sicuramente in questi anni 2000 non non siamo sempre in una situazione pacifica, tutt'altro, e quindi diventa importante anche nelle scuole poter parlare di queste cose. Dicevamo, la Fondazione Spitzer, Moreno Bernasconi ce ne ha presentato, diciamo, il senso morale lasciato dalla figura di Federica Spitzer, ha attribuito due premi. Magari Moreno Bernasconi, li vogliamo citare, i premiati, visto che abbiamo qui i loro rappresentanti?
Ma anzitutto la Scuola Moderna di Musica di Bellinzona ci ha mandato un progetto toccante, assolutamente straordinario, perché la musica va al fondo del cuore dell'uomo, nel bene e nel male. Voi sapete che, ma lascerò la parola a loro perché potranno spiegarcelo meglio, ma noi siamo stati colpitissimi proprio per questo, perché la musica è stata fatta suonare ai prigionieri del lager quando i loro compagni andavano nei forni, e la musica nello stesso tempo è la capacità straordinaria dell'uomo di resistere ad ogni barbarie. E dunque la Scuola Moderna di Musica di Bellinzona ci ha toccato il cuore e il premio è andato a loro. E abbiamo deciso di dare un altro premio alla scuola media di Barbengo, e non sapevamo che la scuola media di Barbengo da anni lavorava su queste cose, e dunque siamo doppiamente contenti di aver premiato non soltanto un impegno di quest'anno, ma un impegno di anni sul tema della memoria e della storia del Novecento.
Grazie quindi di aver presentato i rappresentanti delle due istituzioni che sono state premiate. Quindi, visto che abbiamo cominciato citando la Scuola Moderna di Musica di Bellinzona, saluto qui in studio con me Renato Milanesio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Che è coordinatore e insegnante di pianoforte, assieme a Giacomo Ceschin, che è insegnante di chitarra, anche lui buongiorno, coordina le attività della scuola. Buongiorno. Così potete spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è che abbiamo sentito prima, all'inizio, prima della musica, prima del brano Imagine di John Lennon.
Ah, molto volentieri. Si tratta di un breve frammento del lavoro che stiamo portando avanti e che abbiamo in essere in questo periodo. Abbiamo iniziato a fare delle piccole creazioni musicali, vere e proprie piccole canzoncine. Abbiamo invitato i nostri allievi a farle. E quindi quello che abbiamo sentito è un piccolo embrione dei brani che stanno nascendo.
Dopo lo riascoltiamo, però è anche l'occasione per ricordare che c'è appunto un legame ideale, non soltanto ideale, adesso non so se lo vuole dire Renato Milanesio o Giacomo Ceschin, anche col brano Imagine di John Lennon, perché in fondo nel vostro progetto c'è l'idea di fare creare una continuità tra il passato e il presente. Chi è che lo vuole dire?
Sì, magari ancora diciamo lei. Che in breve il nostro progetto invita i ragazzi ad andare ad esplorare brani del passato che parlano di violenza, di discriminazione e di pace. I ragazzi quindi vanno nel repertorio della musica rock e pop a trovare brani e ad analizzarli approfonditamente. Sono invitati quindi poi a farli, a studiarli, e quindi si fanno delle cover su brani. E Imagine, per esempio, è uno dei brani, appunto, come diceva Colotti prima, è un brano emblema della pace, no? E quindi è uno dei brani sui quali i ragazzi stanno lavorando. Oltre a questo, li abbiamo invitati anche a creare direttamente delle loro composizioni originali.
Ecco, dopo magari con Giacomo Ceschin spieghiamo anche il senso di quel pezzetto di brano che abbiamo sentito prima, e magari ve lo facciamo sentire un po' più a lungo, però prima do la parola ad un paio di ascoltatori che già vogliono intervenire e chiedo ad entrambi di essere abbastanza sintetici. Carlo, buongiorno, e poi Anna. Carlo.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Mi fa piacere sentire tutte queste attività, tutto questo fiorire di iniziative, però io sono un osservatore attento, mm-hmm. e credo che ci sia una buona parte della società, soprattutto impressionante anche tra i giovani e adolescenti, che non si interessano più a queste questioni e hanno un atteggiamento anche, chiamiamolo ostile, quantomeno ostile per non usare termini più forti, mm-hmm. che è un'ignoranza attorno a certi concetti, una superficialità attorno a certi concetti che a me lascia mi disarma parecchio e mi piacerebbe sentire
sì.
una riflessione anche da parte degli invitati, perché non so, non vorrei che fosse solo una mia posizione così personale, ma sono abbastanza preoccupato, faccio fatica, io sono docente, faccio fatica a volte
Vabbè, detto da lei che è un docente, effettivamente la cosa assume un valore anche più come dire sostanziale, sostanzioso. Poi la faccio
che dicono sempre uffa che siamo stufi di sentire la
sì.
solita
Carlo, faccio commentare proprio ai docenti, poi perché ci sono qui anche gli ospiti appunto della scuola media di Barbengo, che potranno sicuramente c'è un rappresentante della scuola media di Barbengo e anche un esperto dei programmi di storia, per cui farò commentare a loro e anche a Moreno Bernasconi. Grazie intanto per la sua telefonata. Sentiamo anche Anna, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, dica Anna.
Dunque, io ho letto giorni fa un'intervista a un docente di storia che esortava a differenziare e distinguere per bene la memoria dalla storia, perché appunto diceva non sempre la memoria poi alla fine ricalca esattamente come la storia si è svolta. Questo diceva per tre motivi. Per una questione di labilità della memoria, che vabbè, ognuno di noi poi è portato a ricordare eventi, alcuni eventi piuttosto che altri, per una soggettività proprio della persona che ricorda, perché una persona può vivere la sua realtà, il suo momento, la sua condizione, magari non vedere tutto l'evento nella globalità. E poi diceva, e questa è la cosa che va un po' in controtendenza, diceva per una questione anche di convenienza, perché probabilmente nessuno di noi, lo lasciava sottintendere questa cosa, probabilmente nessuno di noi è un eroe al 100%, no? Tutti abbiamo comunque delle aree di ombra, delle aree di negatività, se vogliamo. Questo lo dico, mi raccomando, questo lo dico non essendo assolutamente né revisionista né negazionista, però appunto siccome ho anch'io una famiglia che ha vissuto la guerra, perché mio papà ha fatto la guerra di Russia, è partito con l'Armira a suo tempo, è stato uno dei pochi che è tornato, anche lui mi raccontava degli episodi di eroismo suo e io sempre li prendevo per buoni, per rispetto alla mia famiglia, a lui, però a volte mi domando, dico ma veramente queste cose sono successe, veramente, cioè nel senso sono successe così, mi raccomando, ripeto, non sono negazionista, non
Anna,
sono revisionista.
Probabilmente questo meriterebbe una trasmissione a parte appunto sulla costruzione della memoria storica, però è vero che oggi nella giornata della memoria è chiaro che il concetto di memoria qui assume un significato molto più ampio, però è interessante quello che lei dice, perché allora su questo sentiremo davvero un commento di Maurizio Binaghi, che è esperto dei programmi di storia, perché si lega anche alla prima telefonata di Carlo, perché appunto insegnare la storia significa anche come dire staccarla dalle emozioni che potrebbero in qualche modo inquinare la comprensione dei fatti, però è vero che
E non fare della memoria neanche un feticcio, cioè nel senso un
chiarissimo Anna, procediamo su questa strada. Allora, prima magari un commento di Moreno Bernasconi sulle due telefonate, visto che ho visto che c'era subito una reazione soprattutto sulla telefonata di Carlo.
Sì,
e chiama
credo
in causa
che abbia
anche
ragione
voi.
Credo che abbia ragione, io non lo so cosa dite voi, ma credo che abbia ragione. E dunque bisogna capire perché i giovani o una parte dei giovani reagiscono dicendo siamo stufi o non ci concerne. Il nostro lavoro è quello della fondazione, ma soprattutto il vostro, gli insegnanti, o quello dei genitori, è far capire perché invece li concerne direttamente questo. La nostra risposta, che parte dall'intuizione di Federica Spitzer, è quella che ho detto prima. Noi non abbiamo un dovere di memoria. E Paul Ricoeur diceva, non possiamo ridurre a dovere di memoria la celebrazione di queste giornate o dei corsi. E soprattutto non basta recitare il passato per dargli un senso. Bisogna che i giovani siano toccati. E dunque bisogna parlare del presente. Perché purtroppo, se noi analizziamo quello che è successo il secolo scorso, quelli che hanno liberato il campo di Auschwitz, cosa hanno fatto? Quanti milioni di morti nei campi di concentramento sovietici? Cosa è stato fatto da Pol Pot? Cosa è stato fatto da Mao? Cosa è stato fatto contro i Tutsi e gli Hutu? Cosa è stato fatto a Srebrenica? Dunque bisogna andare alla radice del mare e fare capire ai giovani che quello che sta capitando adesso, dal 2001 in poi, li tocca da vicino, e se non si va fino in fondo alla radice del male non sarà possibile uscirne, e questo li tocca e come, ma bisogna andare in quella direzione e non esercitare semplicemente il dovere di memoria.
E forse bisognerebbe trasformarla nella giornata delle memorie più che nella giornata della memoria, e comunque nella giornata in cui dare un senso comunque a questa memoria, che non sia appunto un senso...
Ho dimenticato il genocidio armeno, ma ce ne sono ancora tanti altri.
Appunto, e si tratta appunto di non dare un senso arbitrario, ma semmai per quanto possibile oggettivo. Lavoro non facile, e qui allora saluto e ringrazio, e mi scuso di chiamarli in causa soltanto adesso, Marco Calò, che è direttore della Scuola Media di Barbengo. Buongiorno, direttore.
Buongiorno.
Accompagnato anche da Maurizio Binaghi, che è esperto dei programmi di storia, il quale sicuramente avrà colto anche nella telefonata di Anna tutte le implicazioni per lo storico e per la ricostruzione della memoria. Però magari per cominciare, Marco Calò, ricordiamo, visto che siete gli altri premiati della Fondazione Spitzer, in che cosa voi avete cercato di dare senso a questa memoria di cui parliamo oggi, e perché siete stati premiati?
Bene, innanzitutto ringrazio Moreno Bernasconi, perché effettivamente noi abbiamo proposto un progetto di storia e memoria del Novecento quest'anno, ma non è stato fatto per l'occasione del premio della Fondazione. Noi sono anni che lavoriamo sul tema della memoria, sono anni che lavoriamo con delle attività che debbano e possono toccare i ragazzi. Crediamo moltissimo nella possibilità di arrivare al cuore dei giovani, proprio non partendo soltanto dal discorso storico, ma lavorando sull'incontro con le persone, sulle testimonianze. E il lavoro di quest'anno sarà proprio incentrato su attività che li coinvolgono direttamente, dalla lettura di un libro importante come il libro di Lia Levi, Una bambina e basta, che non si limiterà alla lettura e al commento, ma avremo la possibilità e l'occasione di incontrare la scrittrice in primavera, e che ha vissuto, un'ebrea che ha vissuto proprio le privazioni del... non le privazioni, il doversi nascondere per riuscire a vivere una vita normale, proprio da bambina, come debbono poter fare tutti i giovani e i bambini di qualunque parte del mondo. Da anni lavoriamo per un incontro di diverse culture. Noi come scuola oramai siamo al quinto anno di un evento importante che facciamo, multiculturale, a dicembre, che si chiama Ritrovarsi. È diventato un po' un rito per noi, un incontro di giovani, genitori, docenti, che raccontano le proprie storie, delle storie importanti negli ultimi anni, le storie anche dei ragazzi che vengono alla nostra scuola e che sono minorenni non accompagnati e sono scappati da paesi in guerra. E questi sono momenti che per noi sono fondamentali, perché non si sta parlando di fatti teorici, di letture, ma si parla di persone.
Tanto più importante perché appunto figure come Federica Spitzer non ci sono più, perché il tempo le allontana anche fisicamente da noi, però c'è tutto un presente che è portatore comunque di una riflessione su che cosa, come si può attualizzare la giornata della memoria.
Ecco, infatti il pensiero è proprio che tutto ciò che è successo in quel modo, perché è successo, non debba più ripetersi, e innanzitutto non deve succedere che persone come il nostro ascoltatore di prima, Carlo, possono dire che a Cipicchia i giovani sono indifferenti. Ecco, l'indifferenza è uno dei temi, è la parola principale che si incontra entrando al Memoriale della Shoah a Milano, dove noi portiamo i ragazzi al binario 21, da cui sono partiti più di 600 persone in un solo giorno, il primo giorno in cui hanno fatto le deportazioni da Milano verso i campi di sterminio. E tra questi c'era Liliana Segre, che poi è tornata, è una delle poche, delle 22 persone rientrate. E i ragazzi, quando capiscono che da lì sono partite delle persone, vivono l'esperienza di entrare in un vagone accalcati, e anche soltanto pensare che sono la metà di quelli che c'erano normalmente, al buio, e percepire che cosa significava in un istante, ecco, per noi è importante che i ragazzi possano sentire che questo è successo, questo è stato, come diceva Primo Levi, e che questo non deve più succedere, e prima di tutto deve toccare i giovani. Allo stesso modo la musica per noi è un punto importantissimo, e sono oramai 5 anni anche lì che vengono un gruppo musicale che lavora sulla resistenza, che ha fatto canzoni di resistenza, un gruppo che si chiama La Casa del Vento, è un gruppo di Arezzo che è legato per motivi familiari anche a alcuni fatti di di sangue di, legati ai partigiani, e che insieme ai ragazzi fanno una vera e propria lezione concerto, e in due occasioni negli ultimi 2 anni hanno anche composto delle canzoni su testi preparati dai ragazzi grazie all'aiuto dei propri docenti. Ecco, queste sono le, diciamo, delle macro, dei macro eventi, dei momenti importanti, e accanto a questi in tutte le materie si parla di ciò che è stato, ma non per ricordarli in maniera negativa, giustamente, o soltanto per fare un ricordo cupo, ma proprio per dire che una speranza per il futuro deve esistere, esiste soprattutto partendo dalle conoscenze. Noi, se un ragazzo ci rimane indifferente, partiamo dicendogli forse non sai. Ecco, cerchiamo di capire come migliorare la tua consapevolezza.
Infatti la parola noia mi è rimasta in mente dalla telefonata di Carlo, e chiedo, non me ne voglia, Maurizio Binaghi, se do prima la parola a un ascoltatore che è già in attesa da qualche minuto. Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Ma bisogna puntualizzare che in Germania c'è stato un fatto assolutamente nuovo, che spero non si ripeterà mai più, è quello di fare macchine della morte. Auschwitz bruciavano 1000 persone al giorno con un sistema automatizzato quasi di trasporto di persone che andavano, uno di qua si era ancora in grado di lavorare, e l'altro direttamente nelle camere a gas. Cioè, l'industrializzazione della del sistema di messa a morte, che non c'è mai stato prima in nessun paese. Cioè, bisogna mettere ben in chiaro che se la tecnica e il sistema burocratico da funzionari viene messo al servizio di uno stato dittatoriale, si possono avere dei risultati aberranti, e questi giovani oggigiorno non riescono a capirlo, cioè, o non vogliono capirlo, o non si insegna. La miglior lezione è andare a Dachau, andare ad Auschwitz, come sono stato io quest'estate,
e rendersi conto, certo,
cos'è la macchina della morte,
l'industrializzazione della morte.
Ma
sì,
poi la scusa vigliacca di tutti: ah, ma noi eseguiamo ordini.
Beh sì, ma è stato, vabbè, l'oggetto appunto delle riflessioni che spesso si fanno appunto,
ma
sulla degenerazione del regime nazista e quindi dell'Olocausto.
Cioè,
certo,
scusate se insisto, non si può banalizzare e mettere tutto il calderone: ah, ma ci sono stati in Armenia, ci sono stati in Russia.
Certo,
è
certo,
da molto diverso.
La banalità del male, come diceva,
esatto,
appunto Hannah Arendt. Marco, grazie. Sentiamo allora appunto, e mi scuso di averlo bypassato una seconda volta, Maurizio Binaghi, proprio perché credo che queste telefonate suscitino una riflessione per lo storico e anche sul modo di raccontare la storia, perché appunto non diventi una noia.
Ma sì, prima di tutto buongiorno a
tutti. Buongiorno.
È evidente una cosa, che ci sono studenti interessati, ci sono studenti meno interessati, ci sono studenti indifferenti. È chiaro che è molto più facile fare lezione con gli studenti interessati. E la cosa più difficile è veramente cercare di agganciare gli studenti o gli allievi che dimostrano questa noia o questa insofferenza. La cosa secondo me migliore, e qui sta secondo me il valore del progetto della Scuola Media di Barbengo, è quello di dare un senso e una continuità al lavoro. È chiaro che se noi offriamo un'occasione singola allo studente, questo studente può magari reagire dicendo: che noia, cosa c'entra con quello che stiamo facendo adesso questa attività della giornata della memoria. La cosa veramente importante è riuscire a costruire un senso attorno a quello che è l'attività didattica. Un senso, e poi, come diceva Moreno Bernasconi, cercare di coinvolgere gli studenti. Questi sono due elementi che secondo me sono fondamentali per poter trasmettere, perché in fondo l'insegnamento, sì, sono delle trasmissioni di conoscenze, ma in realtà bisogna trasmettere, e vuol dire bisogna far passare. È chiaro che se si ha di fronte degli studenti che non sono pronti ad accogliere quello che si dice, si può dire qualunque cosa e poi non c'è attenzione. Bisogna forse segnalare una cosa importante. soprattutto per il rapporto tra memoria e storia. È chiaro che la testimonianza è una testimonianza sempre soggettiva, in cui si ricorda e si dimentica, spesso in modo soggettivo, ma anche in modo implicito, senza rendersene conto. Però ci sono comunque dei fatti storici, cioè la Shoah storicamente ben definita da ricerche storiografiche su documenti, fonti, e quindi è chiaro che la memoria in questo caso serve a ribadire una storia ben chiara dal punto di vista delle fonti e della storiografia.
Tra l'altro, da qui l'importanza anche di avere delle testimonianze scritte, come ha fatto appunto anche Federica Spitzer, cioè è vero che sono ricordi vissuti personalmente, quindi con tutte, insomma, le precauzioni che questi devono avere, ma una volta che sono messi su carta sono comunque delle testimonianze su cui lo storico può lavorare.
Certo, questo è una base fondamentale per lo studio della storia, ma al di là di questo ci sono poi delle fonti che permettono di ricostruire quello che effettivamente Marco chiamava il meccanismo della Shoah. Bisogna segnalare che evidentemente la modernità ha dei vantaggi, ma permette anche di come possiamo dire, di realizzare anche attraverso un sistema burocratico industriale la malvagità o il risultato di un progetto di sterminio come quello nazista. È evidente che la modernità è un elemento essenziale parte integrante del processo sviluppato.
È peraltro oggetto di studi molto approfonditi, appunto, proprio per ricordare quel momento, che è stato sicuramente un momento di rottura anche con tutto quello che c'è stato prima. Ci sono molti ascoltatori che vogliono intervenire, allora do la parola a Maria e poi a Fabio, perché dopo vorrei tornare anche al lato della musica che ho lasciato per un attimo sedimentare. Maria, buongiorno.
Allora, buongiorno. Dica. Io ho parlato con mio fratello ieri sera, che era stato a visitare i campi di sterminio, portandone con sé un ricordo terrificante. Ho sentito Franco Faienz stamattina, che ne parlava e che ho conosciuto personalmente quando era a Padova, e trovo che queste cose qui, io che ero bambina quando ho passato il secondo conflitto mondiale, che negli anni ancora ho portato questo ricordo terrificante di bombardamenti, di privazioni, di tutto, mi chiedo, e sono stata vicina di casa di Federica Spitzer, mi chiedo se sia giusto, trovo che sia giusto che sappiano i ragazzi di queste crudeltà, però mi domando, ma potete anche danneggiarli per tutta la vita di questi ricordi terrificanti?
Mm-hmm.
E ora mi chiedevo qual era l'approccio più giusto per arrivare a far capire queste atrocità, ma non danneggiarli per il resto della loro
Maria,
vita.
Maria, anche questa sua riflessione meriterebbe una trasmissione a parte, perché se pensiamo a quello che oggi rischiamo di vedere nel mondo in cui viviamo, quanti motivi di traumatizzazione ci possono essere, e avere la memoria storica in questo senso diventa forse ancora più difficile. Però grazie, molto acuta la sua osservazione, la faccio subito commentare a Maurizio Binaghi. Quindi grazie di aver chiamato e di averci dato la sua testimonianza. Sentiamo anche Fabio. Fabio, buongiorno.
Senta, io ho letto ieri sera un pezzo del diario di Anna Frank, e io, verso la fine, c'è una pagina che è veramente strabiliante. Una ragazza di 15 anni, probabilmente era un discorso che le sentivo in famiglia, e dice a un certo punto: non dobbiamo pensare che la gente si fa guerra perché ci sono i signori della guerra, perché ci sono i dittatori, perché ci sono i capitalisti, la gente si fa guerra perché ha voglia di farsi la guerra e ha voglia di farsi male l'un l'altro, e lei aveva una diretta esperienza di questa cosa. E noi ce l'abbiamo, i nazisti volevano essere nazisti, una grossa parte della popolazione tedesca voleva il nazismo, e Hitler era solo un portabandiera, come Mussolini era un portabandiera dello spirito, del modo.
Fabio, la devo interrompere perché sennò non abbiamo più il tempo di proseguire. Grazie però di averci detto del diario di Anna Frank, perché mi suscita subito una domanda pedagogica da fare a Maurizio Binaghi, ma anche a Marco Calò. Appunto, si diceva il rischio di traumatizzare raccontando o mostrando immagini terribili anche della Shoah, e poi però c'è il discorso di dire, ecco, si può sempre riproporre nelle scuole la lettura del diario di Anna Frank e non sentirsi dire dagli studenti che noia, perché ne hanno già sentito parlare fino a non poterne più. È difficile. Cosa bisogna scegliere come approccio?
Ma io ricordo che negli anni 90 uno storico inglese che si chiama Osbaum ha scritto un libro che si chiamava Il secolo breve, ma il sottotitolo, che era poi il titolo originale, era L'età degli estremi. E bisogna segnalare che il Novecento è effettivamente un'età degli estremi, perché è vero che è il secolo della Shoah, dei genocidi, ma ricordiamo che l'uscita del 45 provoca la dichiarazione dei diritti dell'uomo e la dichiarazione dell'ONU, provoca il secolo in cui vengono messi per iscritto dei diritti che sono inalienabili, e c'è un aumento della presenza dei diritti, malgrado evidentemente tutti i limiti che ci può essere, e quindi al di là di quello che è un secolo, un Novecento, molto legato a temi sulla violenza, sui genocidi, c'è anche un altro Novecento. Ed è proprio questa la cosa interessante e complessa del Novecento. Il Novecento è un secolo moderno, in quanto moderno ha le contraddizioni della modernità. La modernità permette di fare dei salti enormi nella medicina, di salvare persone, ma permette anche di ucciderle. E quindi è una contraddizione che è l'elemento, secondo me, uno dei fattori principali di interesse di studiare il Novecento. Il Novecento può essere un secolo che è talmente complesso, problematico, che permette di vedere vari lati.
Marco Calò, allora, come direttore della Scuola Media di Barbengo, brevemente, che risposta dare allora alle preoccupazioni anche della nostra ascoltatrice, che diceva c'è il rischio però poi di traumatizzare magari i più giovani oggi di fronte a tutto questo?
Allora, in realtà i più giovani rimangono sicuramente colpiti, ma soprattutto acquisiscono il valore della libertà, acquisiscono l'importanza del valore della libertà, e che ciò che è successo non deve più succedere. Tra l'altro, è inutile negare che viviamo in un'epoca in cui ci sono comunque più di 230 milioni del mondo di persone che stanno scappando dal proprio paese, perché ci sono le guerre, perché ci sono situazioni di conflitto in cui oggi non si può sopravvivere, e quindi non dobbiamo chiudere gli occhi alla realtà. Molto spesso noi diamo un senso a ciò che spesso i ragazzi vedono magari nel telegiornale. Noi cerchiamo di dare un senso che possa essere un rilancio verso la comprensione tra i popoli, e esattamente il contrario di quello che vogliamo, cioè non vogliamo che vivano con trauma l'esperienza della memoria, ma che la vivano con consapevolezza.
Moreno Bellasconi, una breve replica, un'aggiunta?
Questo secondo me è punto chiave. A noi quello che interessa è il presente. E ai giovani d'oggi interessa il presente, a tutti interessa il presente. E quello che è successo nel Novecento, tutto il dibattito sui diritti che è stato fatto felicemente con grandi conquiste per 50 anni, non ci ha permesso di evitare che il XXI secolo iniziasse come è iniziato. Non ci ha permesso di impedire che i giovani presenti al Bataclan fossero massacrati. Erano giovani.
Non ha permesso, per esempio, di impedire che qualcuno parli già di terza guerra mondiale.
Non ha permesso di impedire che in video i giovani vedano delle decapitazioni barbare. Questo secolo, il XXI, è iniziato in un modo terribile. Questo sono i giovani oggi, e questo purtroppo non possiamo evitare che lo vedano, questa crudeltà. Questa crudeltà è presente in loro. Dunque io credo che oggi bisogna avere il coraggio di affrontare il presente, e aggiungo una brevissima cosa. Perché il lavoro che fanno le scuole è fondamentale? Perché nelle scuole ci sono razze diverse, culture diverse, ci sono profughi, fuggiaschi, ci sono persone di qui, eccetera. E dunque il microcosmo di queste classi è uno straordinario serbatoio che può costruire oggi una convivenza pacifica fra i popoli, ed è su quello che bisogna lavorare, sul vissuto di questi giovani, ed è per quello che le esperienze che stanno facendo alcune scuole ticinesi è straordinario e va premiato, perché su lì puoi costruire qualcosa.
Direi che di fronte alla riflessione di Moreno Bernasconi, che ci fa pensare spesso alla Babele linguistica e culturale di cui anche le nostre scuole sono protagoniste e che magari possono creare domande, perplessità, dubbi, talvolta magari anche inquietudini, verrebbe voglia di dire che poi alla fine ad unire tutti potrebbe essere la musica. Giacomo Ceschin, mi scusi che ho atteso così tanto prima di chiamarla in causa, però davvero la musica in questo senso può creare un concerto che magari superi le differenze, superi la noia e crei una voglia di fare.
Certamente,
come avete
sì.
fatto?
Ma la musica è uno strumento potentissimo che può esprimere le sue potenzialità in tutte le direzioni, certamente. E è vero che per esempio la seconda parte, diciamo, del nostro progetto, quella che non abbiamo ancora illustrato, è fatta proprio di un'attività creativa, l'attività creativa di sviluppare una canzone originale con un testo e una musica scritta direttamente dai ragazzi. L'attività di creare musica secondo noi è un'occasione eccezionale proprio di rielaborazione, di riflessione molto profonda, quando i contenuti che si vogliono inserire in questo oggetto, che poi è la canzone, che in fondo è un piccolo oggetto, una piccola opera d'arte, anche se magari un po' rozza magari certe volte, ma invece no, spesso anche molto brillante. Nel farlo, nel rielaborare informazioni e trasformarle ad esempio concretamente nel testo di una canzone, ci siamo accorti che effettivamente i ragazzi arrivano a fare delle riflessioni profonde, arrivano anche ad avere delle intuizioni brillanti che spesso ci stupiscono.
Dopo noi... magari lo facciamo sentire un pezzetto, che così penso
sì, forse...
sia anche un po' un'esemplificazione di quello che sta dicendo,
esatto, sì.
Giacomo Ceschin.
Ecco, noi abbiamo offerto ai ragazzi questo tema, il tema della lotta alla violenza e alla discriminazione, e abbiamo ritenuto questo tema anche ricco di, diciamo, vantaggi nel momento in cui si vuole andare a creare qualcosa, perché ricco di spunti creativi, ricco di storie, ricco di immagini, ricco di idee, ricco di sentimenti, di emozioni, che poi diventano effettivamente i contenuti per l'oggetto che è la canzone. Vi faccio questo esempio brevemente. Abbiamo offerto lo spunto, fra gli altri, di riflettere sulla storia, la storia della nascita di Amnesty International, ecco, di un'associazione che si occupa di
diritti umani.
Di diritti
sì.
umani. E alla base della fondazione di Amnesty International c'è una storia curiosa di un avvocato che scrisse una lettera su un giornale, che ebbe poi un riscontro inaspettato. Ecco, a partire da questa storia, ad esempio, è stata elaborata una canzone che dal titolo Apnea, che tratta proprio della difesa dei diritti umani, in questo caso della, diciamo...
È quella che ci avete portato?
È quella che vi abbiamo portato.
Allora, ascoltiamo un accenno, anche perché vedo che i telefoni squillano, purtroppo i nostri ascoltatori, se potessero chiamarci prima avremmo anche più tempo per passare tutte le telefonate, ma purtroppo questa mattina siamo veramente un po' anche con la musica che incombe. Sentiamo allora...
Thank you.
Giacomo Ceschin, è la qualità della registrazione in aula, chiaramente, certo, quella che avete fatto con i ragazzi.
È un microfono posto davanti a loro.
Si sente l'artigianalità del lavoro, no. Però beh, ecco, che cosa hanno fatto in concreto allora?
Vi traduco qualche passaggio di questo testo, che poi forse è la parte più rappresentativa. Guardate come un argomento, un tema come quello che vi dicevo prima può diventare poesia in fondo. Ecco, sento la voce dei prigionieri dimenticati, vissero qui, morirono qui. Sento il rumore che fecero con le loro candele accese, avvolte in un filo spinato.
Eh beh, è l'immagine di Amnesty International, è l'immagine, proprio il simbolo, sì, di Amnesty International.
Ecco, questo è quello che intendevo prima.
È molto forte.
Come occasione di rielaborare, riflettere, riteniamo, profondamente su un tema. Ecco, poi la canzone ha, diciamo, il vantaggio di riuscire a incastrarsi nella memoria molto spesso, almeno se una canzone è riuscita, è una canzone che si fa ricordare.
Beh, bella questa cosa, perché pensando a quanti fili spinati, a quante candele ancora si devono accendere oggi nel mondo, probabilmente avere appunto dei ragazzi che si applicano per cercare di dare un senso, che sia anche un germoglio in qualche modo, lo trovo molto toccante. Ci sono due ascoltatori che vogliono intervenire, vi chiedo di essere veramente molto sintetici perché siamo quasi in chiusura. Filippo e poi Francesco. Filippo, buongiorno.
Sì, molto breve. Sì. Io ancora sono traumatizzato, a parte della storia del passato, che non ho vissuto sulla mia pelle, ma più che altro dei racconti vissuti da amici miei svizzeri, amici miei di una certa età più grande della mia, ossia sessantenni, e guardate caso gli chiedevo: ma tu come fai a parlare così bene l'Hochdeutsch e non, tra l'altro, svizzero-francese, che oggi abita in Ticino, a Lugano, vivo e spero che sia in ascolto. Svizzero-francese che parla l'Hochdeutsch e non qualsiasi tipo di svizzero-tedesco, un dialetto della Svizzera. E quindi dopo mi ha cominciato a raccontare tutta la sua storia dell'infanzia, che è stato internato in Svizzera e da chi veniva menato pesantemente, credetemi, o il magone, erano dei tedeschi.
Filippo, grazie. Non aggiungiamo altro. Sentiamo anche Francesco. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Io mi riferivo alla prima signora che aveva detto in fondo effettivamente l'olocausto, per chi l'ha vissuto e le famiglie discendenti, è una cosa, quello che bisogna capire, e poi un po' forse la strumentalizzazione che ne fa lo Stato di Israele, quando si parla qualcosa un po' di critico per loro subito si è quasi tassati di antisemiti. Però volevo dire di un documentario che avevo visto su Arte, di ragazzi israeliani che venivano in visita appunto ai campi in Polonia, accompagnati, e questo mi ha abbastanza lasciato di stucco, da personale armato dei servizi segreti e non mi ricordo più anche se dell'esercito. Ecco, solo un'osservazione così mi ha lasciato abbastanza strano cosa si volesse ottenere o perché c'erano queste persone accompagnatrici. E più una cosa che mi ha abbastanza dispiaciuto, perché in fondo nessuna di quelle persone l'ha vissuto direttamente, quando erano in paese, nel villaggio, così si comportavano anche abbastanza male con gli abitanti, in parte persone anche anziane che non parlavano la loro lingua.
Vabbè, Francesco, questo è un episodio, poi a fronte di un episodio come questo ci sono tanti episodi invece in cui si immagina proprio che invece chi viene portato a rivisitare i luoghi, la memoria, ne tragga invece uno spunto che rimane ancorato profondamente, insomma, e poi non tutti reagiscono allo stesso modo. Comunque grazie di averci raccontato anche la sua visione. Moreno Bernasconi, sembrerebbe, facendo un po' il riassunto di tutto quello che abbiamo detto e sentito, che davvero diventa importante conservare la memoria, così come è stato fatto con Federica Spitzer, in modo che non venga né trasformata in qualcosa che non è, né monopolizzata o manipolata soprattutto, ma che serva a far germogliare qualcosa.
Sì, ringrazio per questa domanda. Questo mi permette di dire anzitutto che Federica è riuscita a fare una cosa straordinaria. Lei ha conservato, è riuscita, grazie alla sua posizione nel Lager, a conservare dei materiali autentici della vita nel Lager, che sono straordinari, che servono alla ricerca storica e che sono stati depositati dal sottoscritto e poi dalla Fondazione Spitzer negli archivi prezzolini della Biblioteca di Lugano. Dunque, questo materiale non sono solo stelle di Davide, libretti di lavoro durante il periodo nazista, ma sono anche dei cedolini che indicano i trasporti che venivano fatti da Theresienstadt verso Auschwitz, con il numero di persone che erano chiamate, compreso un cedolino dove c'era scritto il suo nome e il nome dei suoi genitori, con di fianco l'indicazione stralciata: sarebbe andata ad Auschwitz anche lei. Ma brevissimamente su quello che lei mi chiede, io credo che il rischio che noi dobbiamo evitare, ma oggi credo che ce lo siamo detti più volte, è di cadere o nella sacralizzazione della Shoah da un lato, o nella banalizzazione della Shoah. Se noi cadiamo in questi due rischi, una volta che abbiamo girato la pagina abbiamo fatto il nostro dovere, e se la banalizziamo non prendiamo coscienza di quello che è accaduto. Abbiamo capito che invece dobbiamo tenere viva la coscienza a partire da dei testimoni che dimostrano che l'uomo è più forte di qualsiasi barbarie, e credo che Federica è quello che ha dimostrato.
Sì, tanto più in quanto donna, soprattutto verrebbe da dire. E quindi l'ascito, appunto, morale di Federica Spitzer, che viene portato avanti dalla fondazione a lei intitolata, che avrà anche uno dei suoi culmini nella serata di questa sera alle 20:30 all'HAC, in cui ci sarà un concerto, ma ci sarà anche la cerimonia di premiazione dei due istituti scolastici che sono stati riconosciuti dalla fondazione con un premio, quindi la scuola di musica moderna di Bellinzona e la scuola media di Barbengo, che sono state rappresentate qui questa mattina a Mille Voci per raccontare un po' anche il loro progetto, che serve, come dicevamo, a far germogliare appunto qualcosa che non sia la noia. Ed era un riferimento di uno dei messaggi che abbiamo ricevuto anche via SMS da un ascoltatore, da un'ascoltatrice. E poi c'è chi dice: va bene la giornata della memoria, ma bisogna aprire gli occhi su quello che sta succedendo nel mondo di oggi, altrimenti a cosa serve ricordare se non ci sono rimasti degli insegnamenti. Mi sembra un bel epilogo questo messaggio che ci arriva dall'ascoltatore. Lo dicevamo con i nostri interlocutori: bisogna ricordare certo il passato, ma capire alla luce del passato anche il presente. Ed è vero che se i ragazzi di oggi vengono traumatizzati dalle immagini che vediamo spesso attraverso internet e la televisione, dobbiamo pensare che sono state immagini ancora peggiori nel passato, e che quindi dobbiamo cercare almeno di evitare che questo passato si ripeta. Grazie di essere stati con noi a Mille Voci. Ringrazio tutti i nostri interlocutori: Moreno Bernasconi, Marco Calò, Maurizio Binaghi, Renato Milanesio e Giacomo Ceschin, e gli ascoltatori che ci hanno chiamato. Mille Voci torna lunedì mattina. Da Nicola Colò a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1.